Fede, questa mattina vogliamo continuare sempre la nostra meditazione nel libro di Neemia e vogliamo continuare e leggere il capitolo 9 che ce lo leggerà Gabi, così.
Il 24° giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di polvere per celebrare un digiuno. Quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separarono da tutti gli stranieri, si presentarono davanti a Dio e confessarono i loro peccati e l'iniquità dei loro padri. Si alzarono in piedi nel posto dove si trovavano e ascoltarono la lettura del libro della legge del Signore, il loro Dio, per un quarto della giornata. E per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti al Signore e loro Dio. Yeshua, Bani, Kadmiel, Sebania, Bunni, Serebia, Bunni e Kenani salirono sulla tribuna dei Leviti e invocarono ad alta voce il Signore loro Dio. I Leviti, Joshua, Kadmiel, Bani, Casabneia, Serebia, Odia, Sebania e Petaia dissero: alzatevi e benedite il Signore, il vostro Dio, di eternità in eternità. Si benedica il tuo nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode. Tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi. E tu fai vivere tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Sei tu il Signore Dio che hai scelto Abramo, lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai dato il nome di Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai concluso un patto con lui, promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, dei Jebusei e dei Kirgasè. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il Mar Rosso. Hai operato miracoli e prodigi contro il faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza. Così ti sei fatto un nome come quello che hai in questo giorno. Hai aperto il mare davanti a loro, ed essi sono passati in mezzo al mare all'asciutto. Tu hai gettato nell'abisso quelli che li inseguivano, come una pietra in fondo ad acque vorticose. Di giorno li guidavi con una colonna di nuvola, e di notte con una colonna di fuoco per illuminare loro il cammino da percorrere. Sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandamenti, precetti e una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. Davi loro pane dal cielo quando erano affamati e facevi scaturire acqua dalla roccia quando erano assetati. E hai detto loro che andassero a prendere possesso del paese che avevi giurato di dar loro. Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli e non ubbidendo ai tuoi comandamenti. Hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore. E hanno irrigidito i loro colli e, nella loro ribellione, si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande bontà, e non li hai abbandonati. Anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso, dicendo: ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, e ti avevano oltraggiato gravemente, tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai sostentati nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati e i loro piedi non si sono gonfiati. Hai dato loro regni e popoli, li hai divisi tra loro definendone i confini. Essi hanno posseduto il paese di Sico, cioè il paese del re di Cheshbon, e il paese di Og, re di Basa. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per possederli. I loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese e tu hai umiliato davanti a loro i cananei che abitavano il paese e li hai consegnati nelle loro mani con il loro re e con i loro popoli del paese perché li trattassero come volevano. Essi sono diventati padroni di città fortificate e di una terra fertile. Hanno posseduto case piene di ogni bene, cisterne già scavate, vigne, oliveti, alberi fruttiferi in abbondanza. Hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono vissuti in delizie per la tua grande bontà. Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e ti hanno oltraggiato gravemente. Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici che li hanno oppressi. Ma al tempo della loro afflizione essi hanno gridato a te e tu li hai esauditi dal cielo. E nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. Ma quando erano in pace, ricominciavano a fare il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici che diventavano loro dominatori. Poi, quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo. E così, nella tua misericordia, più volte li hai salvati. Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti. Peccavano contro le tue prescrizioni che fanno vivere chi le mette in pratica. La loro spalla rifiutava il giorno. Essi irrigidivano i loro colli e non volevano ubbidire. Hai avuto pazienza con loro molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti. Ma essi non vollero dare ascolto. E tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri. Però nella tua immensa compassione tu non li hai sterminati del tutto e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e agisci con misericordia, non ti sembrano poca cosa tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il tuo popolo, dal tempo dei re d'Assiria fino a oggi? Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito da malvagi. I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge e non hanno ubbidito né ai comandamenti né le esortazioni con cui tu li scongiuravi. Ma proprio mentre godevano del loro regno, dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione, essi non ti hanno servito e non hanno abbandonato le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi. Eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere. E noi siamo in grande angoscia. A motivo di tutto questo,
basta.
Noi abbiamo fatto un patto statico, lo abbiamo messo per iscritto e i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi hanno applicato.
Bene, fino a qui la meditazione finiva all'ultimo e noi siamo in grande angoscia. Bene, abbiamo visto questa lunga preghiera di Neemia. Dunque, nelle precedenti meditazioni, l'ultima, avevamo analizzato il capitolo 8, che trattava di quelle che erano le tre feste del settimo mese, che comprendeva. La prima era la convocazione detta la festa delle trombe, che dava l'inizio della pubblica lettura della legge con Esdra, vi ricordate, sulla tribuna che gli era stata costruita perché lui leggesse la legge. Poi, il decimo giorno, vi era la festa delle espiazioni, o in ebraico viene chiamata Yom Kippur, e al termine vi era la festa delle capanne, che iniziava il quindicesimo giorno. Tutto questo, se volete confrontarlo, lo trovate nel libro del Levitico, capitolo 23. E la festa delle capanne durava 8 giorni, e a questa festa vi partecipò anche 400 anni dopo lo stesso Signore Gesù Cristo. Questo è raccontato nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, dal primo versetto fino al versetto 37, ed è proprio in occasione di questo giorno, il più solenne che viene precisato, fece quel meraviglioso annuncio dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in Gesù, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. È detto che disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Gesù. Questo è infatti lo scopo della lettura e della predicazione della parola di Dio: credere e far credere nella persona del Signore Gesù Cristo. Infatti, come avevamo visto, se vi ricordate, l'ultima volta, l'efficace lettura della parola di Dio fatta da Esdra sulla tribuna davanti a tutto il popolo aveva profondamente impressionato tutto il popolo. Infatti è detto che piangeva ascoltando le parole della legge. Questo lo leggete al capitolo 8, versetto 9. La parola di Dio aveva avuto un impatto grandissimo sulla comunità, che possiamo definire della restaurazione, perché erano gli esuli che erano ritornati da Israele, da Babilonia, dalla cattività, ed erano decisi veramente a cambiare il loro stato, a rifar rinascere veramente le glorie di Israele. Una vera rinascita spirituale. Infatti, i sentimenti che prevalgono nella comunità inizialmente sono di dolore e di tristezza, versetto 9. Questo dolore era causato per aver offeso Dio con il proprio peccato e soprattutto con le loro infedeltà, ma che dopo un sincero, onesto e l'abbandono del peccato, perché è scritto nei Proverbi, chi le confessa e le abbandona i peccati, non che se ci cade occasionalmente, ma le abbandona, che non sono più un'abitudine, è detto che otterrà misericordia da Dio. Dunque il peccato confessa il proprio peccato. E quando noi appunto decidiamo di confessare il nostro peccato, ecco che subentra un altro sentimento, ed è la gioia per il perdono, che riporta veramente la pace, la serenità nel nostro cuore. Esattamente come è scritto nel Salmo 51, il Salmo del pentimento di Davide, che aveva commesso quel peccato gravissimo di adulterio e poi di omicidio. E dice appunto, dice al versetto 12, rendimi, o Dio, la tua gioia. Eccoli, perché era stato perdonato, aveva confessato il proprio peccato. Infatti appunto, quando vi è la presenza del peccato, questa gioia si opacizza, si intristisce. Solamente quando vi è un sincero perdono, allora ritorna proprio la pace. Questi dunque sono i meravigliosi effetti della conversione e della comunione, che ritorna fra Dio e l'uomo. Viene ripristinata questa amicizia, questa comunione e si creano le migliori condizioni appunto per servire il nostro Signore. Avevamo visto inoltre che la festa detta delle capanne, che iniziava il quindicesimo giorno, aveva una durata di 8 giorni, per cui 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 giorni. E se fate il conto, appunto, arriva a 22 giorni. E lasciato un giorno di riposo, il 23esimo, inizia il capitolo 24esimo, come abbiamo ascoltato. Il 24esimo giorno dello stesso mese, i figli di Israele, eccetera, eccetera, che andiamo a dire. I figli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di polvere o di cenere, comunque due elementi in questo vestito un po' così stracciato, va bene, era simbolo di umiltà, di umiliarsi. Tant'è vero che la parola digiuno, va bene, viene anche tradotta nell'Antico Testamento come umiliazione, in molte occasioni viene tradotto umiliare. Infatti si erano riuniti per celebrare un digiuno. In tutti e tre i libri post esilio che abbiamo meditato, va bene, per cui il libro di Esdra, il libro di Neemia e anche quello di Ester, in tutti e tre, nei maggiori momenti di difficoltà della nazione, soprattutto quando si sono trovati in grande difficoltà, le loro guide, in questo caso nel libro di Esdra, di Neemia il governatore e di Ester la regina e soprattutto il suo tutore che era Mardocheo, in questi grandi momenti di calamità per il loro popolo, che cosa hanno bandito? Hanno organizzato delle preghiere unito al digiuno, proprio perché il popolo fosse maggiormente coinvolto. Esempio, il digiuno appunto di Mardocheo e della regina Ester e di tutto il popolo che è stato invitato a digiunare prima di comparire alla presenza di suo marito, il re Assuero, che aveva sposato, per chiedere l'annullamento del famoso, se vi ricordate, decreto di Aman, che condannava a morte tutti gli ebrei. E questo è descritto al capitolo 4 del libro di Ester. Un secondo esempio, quel nel libro di Esdra, in occasione del secondo ritorno in patria con Esdra, lo leggiamo al capitolo 8, versetto 21 e 23, è scritto laggiù, presso il fiume Ava, che era un canale probabilmente tra il Tigre e l'Eufrate, proclamai, dice, un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Infatti, dice Esdra, mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, poiché avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. Così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo, e Dio ci esaudì. Secondo esempio, e infine l'ultimo. Ed è proprio con questa profonda convinzione che anche il governatore Neemia, con tutti i sacerdoti e i leviti, come vedremo, e tutto il popolo, bandisce questo giorno di preghiera, confessione, una lunghissima confessione, come abbiamo ascoltato, è un capitolo piuttosto lungo, il capitolo 9, perché vi è tutta questa rassegna di quelli che sono stati quegli interventi miracolosi di Dio verso questo popolo, da proprio le origini, da Abramo, Mosè e tutto il percorso, fino ad arrivare alle calamità causate all'epoca degli Assiri e Babilonesi. Praticamente sono descritti, se considerate che l'Esodo è avvenuto, secondo gli storici, nel 1460-1480 avanti Cristo, qui siamo nel 400, solamente a Mosè, nella descrizione, erano passati 1000 anni. Poi se andiamo ad Abramo, come minimo ne aggiungiamo altri 2000. Per cui la storia miracolosa di Dio verso questo popolo è veramente millenaria, è eterna, la fedeltà di Dio è enorme, e lo vedremo poi. Vorrei ancora aggiungere che il digiuno non è solamente una prerogativa dell'Antico Testamento, degli ebrei, perché anche digiuno e preghiera era una pratica anche della prima chiesa primitiva. Infatti negli Atti, al capitolo 13, i primi due versetti, dove ad un certo punto ad Antiochia si stava riunendo, anzi si celebrava come noi questa mattina il culto del Signore e si digiunava, è detto che lo Spirito Santo intervenne in una forma sicuramente attraverso un profeta o altro, che disse: mettetemi a parte Barnaba e Paolo per il compito che io li ho scelti a fare, a iniziare questa attività missionaria. E da lì iniziano i famosi tre viaggi missionari dell'Apostolo Paolo: pregato e digiunato. E le forme di digiuno possono essere tante, non c'è solamente l'astensione del cibo o dall'acqua, ci può essere anche l'astensione del telefonino, di tante cose. Sono privazioni, qualche cosa che uno dice: ma mi voglio dedicare a qualche preghiera in più, voglio pensare al Signore. Anche in questi casi notiamo che quando si vuole servire seriamente e sinceramente il Signore, allora ci si rende disponibili ad umiliarsi, sì, mettersi nella polvere e vestirsi proprio veramente di stracci e a rinunciare a qualche piacere e comodità per dedicarsi al Signore senza distrazioni. Ed è quello che fanno tutti quelli che si riconoscono appartenenti al popolo del Dio di Israele. Eccola, la prima decisione è quella di separarsi dagli stranieri. Però qui bisogna fare una precisazione, perché si può cadere veramente nel non dire delle cose corrette. Quando ci dobbiamo separare dagli stranieri, è bene chiarire che questa separazione ha solo il significato spirituale, lo sottolineiamo, spirituale, e non ha nulla appunto di razziale o di familiare contro le persone, assolutamente. D'altronde ciascuno di noi questa mattina, prima di venire in questo luogo, ma ci siamo dovuti separare da qualcosa, a casa abbiamo dovuto lasciare qualcosa e qualcuno che magari non voleva venire qui. Ed è stata una separazione. Ma non è che questa separazione a noi ci crea dell'astio o del rancore. No, anzi, verso quelle persone che non sono qui con noi, noi abbiamo pensieri di misericordia, di comprensione, di preghiera, di sollecitazione perché Dio li raggiunga. Questo è importante. Ecco cosa vuol dire la separazione, come è stato precisato questa mattina in una preghiera: la separazione dal mondo. Questa è la vera separazione. Ecco cos'è straniero a noi: il mondo, la mondaneità, che purtroppo la conosciamo bene, che deleteria azione produce durante la settimana. Il mondo, questo è lo straniero. Appunto, ma solo produce appunto ringraziamento e lode a Dio, come ha detto Gesù nella preghiera sacerdotale al capitolo 17, versetti 14-15: io ho dato loro la tua parola. Quello che ha fatto di noi delle persone diverse è la parola di Dio, è la parola che agisce nel nostro cuore sulla nostra incredulità. E il mondo un po' ci malsopporta, Gesù dice che ci odia. Ed è vero, un po' ci odiano, perché non sono del mondo e noi non siamo del mondo. A volte un po' ci mischiamo nel mondo, ma non va tanto bene, il mondo non ci fa tanto bene. Io non sono del mondo, non prego, dice Gesù, che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preserva dal mondo. Ecco, non dobbiamo avere troppo contatto. Dobbiamo avere un senso della misura spirituale che ci dà più di lì e non oltre, assolutamente. Dobbiamo porre un limite al mondo, perché altrimenti rischiamo di essere proprio ingoiati, fagocitati dal mondo. Questo è il vero significato di separarsi dagli stranieri. prendere le distanze dal mondo per avvicinarci a Gesù, che lui è la nostra salvezza, è la nostra pace. Un'altra azione molto importante è la lunga confessione dei peccati commessi e riconoscere la propria responsabilità davanti a Dio. Come dice Davide, io non ti ho nascosto il mio peccato, e noi non facciamo, dobbiamo essere sinceri col Signore. E invocare il perdono divino. Versetto 3 dice al capitolo 9: si alzarono in piedi, cioè in maniera rispettosa, nel posto dove si trovavano e ascoltavano la lettura del libro della legge del Signore, loro Dio. E questa parola, loro Dio, viene sottolineata molte volte in questo capitolo. Il nostro Dio, cioè qualcosa di familiare, veramente di vicinanza. Per un quarto della giornata sono stati lì ad ascoltare, per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti al Signore, al loro Signore, loro Dio. Dal versetto 5 al fine al versetto 31 viene riportata la lunga preghiera guidata probabilmente dai Leviti e dai sacerdoti, e ripercorrono tutta le tappe della storia di questo popolo di Israele. Dopo aver invitato il popolo a benedire Dio, che è degno di sovrana lode, perché Egli è il creatore di tutto l'universo, e conclude proprio questo fatto e dice: l'esercito dei cieli ti adora. È bellissimo sapere che veramente i pianeti, le eclissi, tutte le, ma quello che succede nell'universo, che nemmeno riusciamo a immaginarlo, adora il suo creatore. Meraviglioso. I Leviti ricordano quella che è stata poi l'intervento di Dio nella vita di Abramo, ricordandoci che Abramo viene riconosciuto come il padre di tutti i credenti, è il nostro papà, ci ha preceduto in questo atto di fede. Come dice proprio l'Apostolo Paolo nel capitolo 4 dell'Epistola ai Romani al versetto 17, dice che Abramo è il padre dei credenti, di tutti i credenti, e lo è diventato per un atto di fede quando Dio lo ha chiamato a uscire da Ur dei Caldei, che è poi un paese vicino a Babilonia, Ur dei Caldei. E questo lo troviamo scritto nel libro della Genesi, capitolo dall'1 al 4, e poi anche viene ripetuto nel grande capitolo degli Ebrei, capitolo 11, al versetto 8. Per fede è detto che Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. E invece qui, in questo capitolo, ma molte volte viene detto che questi qui che si dicevano: noi siamo i figli di Abramo. No, voi non siete i figli di Abramo. Abramo, gli ha detto Gesù, non fece così. Abramo è stato ubbidiente, voi siete disubbidienti, sempre al Signore. Invece Abramo ubbidì per andarsene in un luogo dove doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Certamente la fede di Abramo è lodevole, ma ricordiamoci che chi ha promosso tutta l'opera è Dio, è Dio, non è certamente Abramo, è Dio, e anche noi, che qui viene definito familiarmente sei tu il Signore, con quel tu, proprio come dice l'Apostolo Paolo, per lo Spirito Santo noi possiamo chiamare Dio Abba, possiamo vedere, avere questa confidenza, dare del tu all'Iddio tre volte santo. E questo ci deve far ricordare che se un giorno noi abbiamo ubbidito la chiamata divina è perché Dio lo ha permesso e voluto. In Giovanni, capitolo 15, versetto 16, Gesù, parlando ai suoi discepoli, ricordava: voi, non siete voi che avete scelto me. Ed è vero, Gesù li è andati a cercare uno per uno, i discepoli, sul lago di Betsaida, poi è andato in città, al banco delle imposte, eccetera, dovunque li è andati a cercare. Però lo di anche di noi, questo si può benissimo applicare anche a noi. Non siamo stati noi che abbiamo scelto Gesù, ma è stato Lui che ha scelto noi, ci ha costituiti perché andiamo e portiamo il frutto. Al meglio, diamo una buona testimonianza di Lui in questo mondo, almeno da non proprio danneggiare la fede cristiana, da non svergognarlo. E dice che quello, la nostra testimonianza, possa rimanere. Da questo versetto inizia la descrizione degli interventi divini in favore del suo popolo nel paese di Egitto, è scritto dal versetto 9, fino alla loro liberazione, facendole attraversare il mare all'asciutto e condannando a morte il faraone che li inseguiva con tutti i suoi carri da guerra. Nell'Esodo, al libro, è raccontata questa storia, al capitolo 15, c'è l'inno, il cantico della sorella di Mosè, Maria, dice: cantate al Signore, perché sommamente glorioso ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Veramente è stato un grande successo, una grande liberazione per il popolo. La descrizione degli interventi divini in favore del suo popolo sono stati poi opportuni, soprattutto quando nel deserto li ha guidati, ha garantito una guida sicura. Vedete, nel deserto, come in mare, se voi lasciate la terra ferma, non vedete più la terra ferma, va bene, voi vi perdete. Se non avete una bussola, un punto di riferimento, non sapete dove andare. E a questo popolo Dio ha garantito una guida con la nuvola e con la colonna di fuoco, di giorno e di notte. Quando viaggiavano, camminavano giorno e notte, sapevano in quale direzione dovevano procedere, ed era il Signore che gli garantiva questa guida. Versetto 13 è scritto: sei sceso sul monte Sinai, sei sceso. Questo ci ricorda che è sempre il Signore che ci è venuto a cercare, è sempre Lui che ha fatto il primo passo, è Lui che è sceso al monte Sinai, poi è sceso proprio in terra, è sempre Lui. Esattamente come viene detto nel Vangelo di Luca, del figlio prodigo che era andato lontano, aveva sperperato tutti i soldi e poi aveva capito che aveva sbagliato strada e ritorna, ma è detto che il padre lo vede da lontano, corre, non dice nemmeno cammina, corre. È Dio che fa il primo passo. Sei sceso tu dal monte Sinai e ci hai parlato, e ha parlato con loro dal cielo, dandoci la legge, i famosi 10 comandamenti, per mezzo di Mosè, tuo servo. Queste due persone memorabili, Abramo e Mosè, con cui tante volte i farisei si sono scontrati con Gesù, dicevano: ma chi sei tu? Noi abbiamo una guida, è Mosè. Mosè ha parlato, Dio, te chi ti ha mandato? Quante volte hanno contestato questo? Eppure Gesù gliel'ha detto chiaro e tondo: ma se voi, gli scritti di Mosè, sono quelli che parlano, eppure non volete venire a me, non volete. Aveva parlato di Mosè, il suo servo. A questo proposito, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 17, dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Vengono narrati in questa esposizione storica avvenimenti provvidenziali come la manna. Potevano morire di fame, ci sono stati, dovevano starci pochissime settimane, invece ci sono stati 40 anni per la loro disubbidienza. La manna, l'acqua della roccia, in due occasioni meravigliose, a Massa e Meriba, le quaglie, quanti interventi ha fatto, ma anche degli avvenimenti tragici, come per esempio le rivolte, i mormori. Quanti mormori hanno fatto durante... Non gli andava bene niente. I 12 esploratori, che poi ne sono rimasti solamente 2, perché gli altri 10 sono stati condannati dal Signore, che hanno causato quella rivolta a Cades Barnea terribile. La ribellione di Core, i serpenti nel deserto, tantissime prove veramente terribili. La peste di Maria, perché anche lei aveva criticato Mosè nel suo operato. I nostri padri si sono comportati con superbia. E poi dice una parola che viene ripetuta tre volte al versetto 16, 17 e 29. Classica. Quando dice: o siete un popolo dal collo duro, hanno irrigidito il loro cuore. Versetto 16, 17 e 29. Irrigidire i loro cuori e non obbedendo ai comandamenti, hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle tue meraviglie. Date fatti in loro favore, hanno irrigidito i loro colli e nella loro ribellione, eccetera, eccetera, eccetera. E ancora al versetto 29, nella interminabile sequela delle loro ribellioni, leggiamo che le loro spalle rifiutavano il giogo, essi irrigidivano i loro colli e non volevano ubbidire. La disubbidienza. E sarà proprio a causa delle loro prolungata disubbidienza e dell'ostinazione del loro cuore ai richiami, come abbiamo letto, dei profeti. Quanti profeti il Signore ha mandato per cercare di riportarli sulla buona strada? Eppure non sono serviti niente, soprattutto la resistenza allo Spirito di Dio. Tant'è vero che è detto che il Signore sarà costretto a darli nelle mani non più dei nemici locali, filistei, moabiti, gli ammoniti, i girgasei, i gebusei, no, due potenze terribili come la Siria e la Babilonia, che erano veramente caratterizzati dalla crudeltà e dalla spietatezza con i loro nemici, che ha detto che non risparmiava né vergine, né bambino, né donna, niente, né ventre materno. Hanno fatto una strage di questo popolo, come gli assiri e i babilonesi, e la conclusione sarà quella descritta al versetto 36. E oggi dice: eccoci schiavi, pensate, nel paese che tu hai dato ai nostri padri, sottoposti a causa dei nostri peccati, e siamo, dice, in grande angoscia. È terribile veramente questo racconto. Concludere così, l'angoscia. Ma vedete, per noi credenti, l'angoscia non rappresenta più un problema, perché grazie a Dio noi dobbiamo proprio veramente, grazie al Signore Gesù Cristo, va bene, perché Lui veramente ha sopportato l'angoscia per l'opprimente. L'angoscia opprimente del nostro peccato, va bene, e questa angoscia, va bene, Gesù l'ha sopportata prima nel Getsemani. Vi ricordate quando aveva cercato la compagnia di Pietro, Giacomo e Giovanni con lui? È detto che nei Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca è raccontato che è stato spaventato e angosciato. Nel Vangelo di Luca dice che addirittura ha perso il sudore, che era come il sangue, solamente dal cielo gli è apparso un angelo a confortarlo e a fortificarlo. L'angoscia del peccato. E poi questa angoscia l'ha patito sulla croce del Calvario. E noi per la fede nell'opera del Signore Gesù Cristo, proprio come scritto nel libro degli Atti al capitolo secondo, che riporta il discorso di Pietro fatto nella Pentecoste, nel giorno della Pentecoste, scrive: noi siamo stati sciolti come lui, siamo stati sciolti dai legami angosciosi della morte. Eccola, noi non patiamo più l'angoscia, perché il Signore l'ha patita per noi. E adesso noi possiamo entrare con Cristo nella gloriosa libertà dei figli di Dio. A Lui sia la gloria. Amen. C'è un inno che io ho cercato di individuare. Dice: ho l'angoscia e il dolor che gustò il mio Signore per portarmi nella gloria lassù. Se qualcuno si ricorda il numero.